Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È parola del Signore. In una festa importante come questa di Maria assunta in cielo, vorrei avere le parole di tutti i poeti che sono vissuti prima di noi, o la capacità musicale di tutti gli artisti che hanno creato delle lodi di Maria. Ricordate Dante: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, e così andando con tutti gli altri poeti, e direi tutti i santi che l'hanno portata davvero nel profondo del nostro cuore. E dobbiamo ringraziare il Signore che ha messo al nostro fianco una creatura come noi, ma che è stata capace di rispondere pienamente al suo progetto, e per questo è il prototipo riuscito, perfetto, che abbiamo davanti a noi per poter alimentare la nostra fede, la nostra speranza, e capire qual è la strada che noi dobbiamo percorrere. Ringraziare davvero il Signore, ma ringraziare anche direi tutti i cristiani che ci hanno preceduto in questi 20 secoli, che hanno tessuto gli elogi di Maria. E pensavo nel preparare l'omelia: quanti saranno i santuari dedicati a Maria nel mondo? Dalle piccole cappelle, direi che in campagna anche i nostri contadini una volta preparavano magari proprio una cosa semplice con un effigie della Madonna, su certe stradine di montagna o nei campi dove si lavorava tutti i giorni, ai grandi santuari, mette di milioni di persone che vanno a rendere omaggio a Maria. Ecco, sentite, noi siamo immersi davvero in questa ricchezza di fede spirituale che ha colto nella persona di Maria la grandiosità del progetto di Dio che vuole per ciascuno di noi realizzare in pienezza la nostra umanità come si è realizzata in Maria. E, dal punto di vista teologico abbiamo delle date significative. Quando agli inizi della comunità cristiana è andato delineandosi l'identità profonda di Cristo, e i padri della Chiesa hanno sentito il bisogno di proclamare la maternità di Maria nel Concilio di Efeso, dire che Maria è la madre di Dio, che sembrerebbe un'assurdità perché Dio esiste dall'eternità, ma avendo scelto di diventare uomo come noi, di incarnarsi, di assumere una natura umana completa, la madre di questa natura umana completa è Maria. E visto che nel suo grembo il Verbo Eterno di Dio ha voluto entrare ad abitare mentre il corpo di Maria tesseva l'umanità di Cristo, quando Maria partorisce, chiaramente partorisce il Figlio di Dio incarnato nella sua unità totale. Per cui il titolo Theotokos, Madre di Dio, è diventato davvero quasi una bandiera in quei secoli in cui fu proclamato, per avere il coraggio di annunciare al mondo intero che è possibile vivere una vita perfettamente in completa risposta al grande progetto d'amore di Dio. Poi lungo i secoli tante altre dichiarazioni nei confronti di Maria. Ricordiamo nel 1854 quando Pio IX ha proclamato l'Immacolata Concezione, e di rimbalzo le apparizioni a Lourdes, dove la Madonna si presenta e quando Bernadette gli chiede il suo nome, dice: io sono l'Immacolata Concezione. E pensate che Bernadette non capì questa parola, perché non sapeva cosa voleva dire. Quindi non se l'è inventato lei, è proprio, direi, Maria che risponde al cammino della Chiesa, dandoci, direi, la conferma di questo Spirito Santo che assiste la Chiesa, i Vescovi, il Papa, nell'indicarci le strade della fede. E poi arriviamo al 1954, quando Pio XII proclama che Maria, nella sua unità di corpo e di anima, cioè sono modi espressivi umani questi, noi direi quasi scolasticamente siamo un po' abituati a dividere il corpo e l'anima, ma in noi non c'è questa divisione, noi siamo persone, certamente con una parte fisiologica che ci fa tanto tribolare, poi alla fine nella vecchiaia ci aggrava e nella morte si risolve, ma siamo una unità, una persona che ha delle realtà spirituali, e questa unità di corpo e di spirito, questa unità totale, Pio XII ha proclamato, è stata presa e unita alla vita nuova che Cristo risorto ci ha conquistato con la sua morte e la sua risurrezione. La frase esatta che Pio XII ha usato quando ha proclamato il dogma dell'assunzione è questa. Pesate anche le parole, dice l'Immacolata Concezione, virgola. Quindi partiamo da questo dono. Dio la chiama a essere libera dal peccato originale fin dal primo momento del suo concepimento, per noi dal giorno del nostro battesimo. Quindi l'Immacolata Concezione, Madre di Dio, ecco, questo è il titolo che ci fa comprendere perché il Padre Eterno ha voluto in questa creatura radunare veramente una ricchezza enorme di doni. L'Immacolata Concezione, Madre di Dio, sempre Vergine, terminato il corso della vita terrena, quindi terminato, il Papa non dice morta o non morta, terminato il corso della vita terrena, e c'è un periodo che noi viviamo in questa realtà terrena di cui siamo consapevoli, e conclude il Papa, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. E non dice che la Madonna è stata presa e portata in alto, sono i bambini, no? Che quando gli chiedete dov'è il cielo, indicano con il dito in alto, ma in alto dove? Capitemi, dobbiamo uscire da un linguaggio infantile, direi anche un po' puerile, anche a volte nelle nostre espressioni di chiesa, il cielo non è né in alto né in basso, è dove c'è il Signore, e il Signore, che è Trinità, Padre che ci ama, ci ha creati, Figlio che ci ha redenti, Spirito che ci avvolge con il suo amore, vive nei nostri cuori. Il Signore è presente dovunque, per cui quando il Papa dice che fu assunta alla gloria celeste, sta dicendo non un movimento, Maria è là con gli apostoli sul monte Sion e poi come fosse un missile si alza per andare in alto. No, non è questo il senso dell'assunzione, ma è che questa nostra vicenda terrena, anche per Maria, il suo corpo così prezioso, che non ha mai conosciuto peccato, che ha partorito il Cristo, questo corpo che è stato lo strumento del suo amore per tutta l'umanità, soprattutto dal momento che sotto la croce Cristo ha detto a Maria, donna, ecco tuo figlio, e Maria se l'è preso davvero come figlio e in Giovanni ha preso tutti noi, ecco quel corpo che ha avuto le sue vicissitudini umane come tutti noi, quel corpo unito a quella sua anima, alla sua spiritualità, cioè la sua persona, è entrato in una realtà nuova. E cosa ne sappiamo noi di questa realtà nuova? Io niente, sono qui con voi. Ma in Cristo risorto, ecco il punto focale, in Cristo risorto noi vediamo che il corpo di Gesù, la sua persona, risorge ed è piena di vita e non ha più tutti quei limiti che oggi noi abbiamo. Maria ha raggiunto, dice il Papa, la pienezza di questa vita nuova e quindi è già nella realtà definitiva dove la morte è vinta per sempre. Vedete, l'elemento chiave della festa dell'Assunta è avere vinto la morte, ma la morte l'ha vinta Cristo e Cristo l'ha vinta per tutti noi. Il privilegio di Maria, di cui oggi noi celebriamo con gioia dicendo che lei è già nella pienezza della vita nuova, è solo un anticipo di quello che sarà per tutti noi. Ecco, noi non dobbiamo credere che la misericordia del Signore nei nostri confronti consiste nel farci vivere, non so, 1000 anni. A volte noi preghiamo perché non vogliamo morire, non vogliamo le malattie, oppure non dobbiamo pensare che dopo la morte fisica ci sarà una continuazione di questa vita terrena con un po' meno di problemi. Sarebbe una solenne presa in giro. Il vero problema è vincere la morte. Paolo nella seconda lettura di oggi ci diceva che l'ultimo nemico, quello che Cristo deve sottomettere sotto i suoi piedi, perché se Cristo non vince la morte non ci serve a nulla. Che Cristo sia buono, sia bravo, dica delle parole belle, faccia dei miracoli, non ha nessuna importanza se manca l'elemento finale di Cristo che vince la morte. Allora noi oggi stiamo celebrando la Pasqua, Cristo che risorge, Cristo che vince la morte, e la vince per tutti noi, ma innanzitutto oggi siamo contenti di proclamare che l'ha vinta per sua madre Maria. Perché in lei noi vediamo davvero, prima dicevo la parola prototipo, cioè la pienezza della realizzazione del grande progetto di Dio che l'ha pensato dall'eternità, che vuole fare di tutti noi dei suoi figli che vivano in eterno in piena comunione d'amore con Lui. Per cui la nostra preghiera oggi in modo particolare, oltre che ringraziare il Signore e lodarlo per la presenza di Maria, è proprio quella di chiedere a Maria stessa che interceda, perché noi possiamo capire il bellissimo progetto che Dio ha su ciascuno di noi, che ci accompagna minuto per minuto nella nostra esistenza, ma soprattutto è al nostro fianco nel momento terribile in cui la morte fisica distrugge l'involucro di questa nostra realtà e fa sbocciare finalmente la creatura nuova che abbiamo seminato nel nostro cuore con il battesimo e con tutti gli altri sacramenti e che ci ha già resi molto simili a Cristo in attesa della fioritura finale totale dove si manifesterà in pienezza il nostro essere figli dell'unico Padre e potremo vivere nella gioia, nell'armonia, nell'amore vicendevole per tutta l'eternità. Allora, concludendo questa riflessione su Maria assunta al cielo, il nostro atteggiamento deve essere un po' come il suo, che nella visita a Elisabetta, dopo che Elisabetta ha sottolineato l'atteggiamento della fede, beata te che ti sei fidata di Dio, beata te che hai affidato la tua vita a Lui. Allora capite che anche per noi c'è questo appello. A Maria noi dobbiamo chiedere, aiutaci ad affidare la nostra vita a Dio, aiutaci a fidarci di questo progetto, aiutaci a credere che questa vita terrena è solo il preambolo della vita vera quando finalmente saremo nella pienezza della vita uniti con Cristo, con Maria, con tutti i santi, con tutti i nostri cari. E poi allora ecco la preghiera che sgorga dal cuore di Maria, l'anima mia magnifica il Signore, cioè tessere lodi di Dio. Ecco, chiediamo a Maria di essere capaci di questa gioia riconoscente, di avere veramente sul nostro labbro, nel nostro cuore, sempre di più un atteggiamento di ringraziamento. Signore, io di te mi fido e ti ringrazio. A te offro anche le mie prove e sono sicuro che tu le trasformerai. Concludo questa riflessione sottolineando che oggi, mentre noi preghiamo qui in questa chiesa, il Papa Francesco è in Corea e sta in qualche maniera dicendo a quella comunità: ricordatevi dei martiri che sono stati uccisi in un secolo da coloro che volevano eliminare la fede cristiana. Più di 10.000 coreani uccisi negli ultimi 100 anni. Ma il Papa ha detto a tutte le chiese di tutto il mondo: per piacere, per favore, lui dice, pregate per tutti coloro che vengono perseguitati anche oggi, e ha nominato le nazioni dove ci sono veramente guerre fratricide che distruggono la fede di varie confessioni religiose e in particolare quella cristiana. Allora la nostra lode a Maria diventa supplica, diventa intercessione, ci uniamo a Cristo che offre la sua vita, che si immola per noi e offriamo al Signore i nostri sacrifici, la nostra preghiera perché li trasformi in benedizioni per tutte le persone che sono in questo momento provate da queste terribili vicende.